Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, ieri ci eravamo fermati su questo lungo discorso di Stefano, e dove, ecco, ricordate, l'accusa si gioca sul luogo, costui ha proferito parole blasfeme, chi tocca il Tempio muore, si potrebbe dire così. E questo non è vero solo per Stefano, è stato vero per Gesù, no? E per Geremia, e non a caso poi, tra l'altro, Gesù era un laico, e Gesù non era un prete, e lui sarà riletto come sommo sacerdote nella lettera agli ebrei, ma non di un sacerdozio cultuale. E infatti l'autore della lettera degli ebrei dovrà andare a riprendere questo alla maniera di Melchisedec, non alla maniera di Aronne, no, ma alla maniera di Melchisedec, che è questo personaggio abbastanza misterioso che esce fuori nelle vicende di Abramo, che a un certo punto incontra questo sacerdote del re altissimo, ed è Abramo che compie per l'altro il sacrificio, cioè, no? Gli dà. Allora, ecco, su questo semplicemente mi sembra importante, perché ecco, pur non avendo più il tempio, ma dinamiche templari, potremmo dire così, sono sempre latenti, no? Cioè di una sempre di un dualismo, dove c'è una vita cristiana che ha a che fare con un certo ambito e certi luoghi, no? E invece un'altra che è una vita così, no? Un po' più, non che non è vita cristiana, ma non c'è tutto quell'impegno che c'è invece nel pregare, nel celebrare. Ora, che noi abbiamo bisogno di luoghi che ci aiutino a pregare, come la cappella sotto, no? Siamo tutti convinti, e così, e anche di celebrare i nostri ringraziamenti, no? Però il Signore è presente in quella cappella come è presente qui, e come è presente nei vostri luoghi di lavoro, per le vie di questo mondo, è la stessa presenza, non c'è una presenza in più, Tra l'altro sapete che l'adorazione del Santissimo Sacramento è qualcosa che è avvenuta poi nella Chiesa occidentale. Nella Chiesa orientale non c'è, e non è un motivo di divisione, perché nella Chiesa antica non c'era, nel senso che si riponeva del pane, no, eucaristico per i moribondi, per i malati, per coloro che non potevano partecipare all'eucaristia. Poi nella nostra Chiesa occidentale c'è stata questa pratica, questa devozione dell'adorazione al Santissimo Sacramento, ok, però non è, parlando appunto, il pane è fatto per essere mangiato, e per cui pregare davanti al Santissimo Sacramento o pregare davanti a un'icona, eccetera, non è che c'è tanta differenza, cioè noi preghiamo il Signore. Non è che preghiamo Cristo sacramentato, Cioè Cristo, come lì è un altro Cristo. No, noi preghiamo il Signore, l'unico Cristo, che è presente lì come è presente negli uffici o nei luoghi dove ogni giorno ciascuno di noi fatica, lotta. Allora è importante questo discorso di Stefano, dice, guardate che non è più il problema, non è il luogo, perché fissare un luogo è sempre problematico, e se volete è molto più coinvolgente e molto più impegnativo, no? Cioè quello che gli antichi dicevano anche, no? Vivere costantemente la presenza di Dio, cioè nel senso che ricordarti che Dio è con te. Cioè non è che se tu non vivi alla presenza di Dio, Dio non è presente, no, è coscientizzare che in ogni ambiente, in ogni situazione sei con Dio. Allora da una parte potresti dire, Signore lasciami in pace, no, cioè Signore tu mi scrudi, mi conosci, tu stai, no, cioè tu sei quando sei, cioè un momento Signore lasciami vivere, no, cioè e dall'altra parte nell'amore le persone che amiamo sono sempre con noi. Sono sempre con noi. Cioè questa presenza costante dell'altro che non ci distrugge, ma anzi, più lui è con noi, più noi siamo, è sperimentabile solo nell'amore. Spirito che diceva sempre, no? Gli antichi dicevano, quanto più dentro di te il Signore sei libero, quanto più dentro di te ci sono altri signori sei schiavo. Non è che puoi dimostrarlo, puoi sperimentarlo, ma non puoi dimostrarlo. No, quanto più l'idolo della tua vita è il potere, e il denaro, l'accumulo del denaro, eccetera, eccetera, no, te stesso, tanto più ne sei schiavo. Quanto più è presente il Signore, tanto più sperimenti libertà. Sperimentalo, lo puoi sperimentare, e così te ne puoi convincere. Allora, vedete, quindi, se volete, veramente una, quello che alcuni dicono, no, la fede cristiana è la messa in crisi di ogni religione. Cioè quando con religione intendiamo tutto un sistema di, no, di riti, di cose, che però corrono il rischio tante volte di rimanere quelli senza fede. Cioè quello che conta è la fede, no? Invece vedete tante volte come dire no, i riti, si è sempre fatto, si è sempre fatto, il rito. No, pensate a tutte le difficoltà per cambiare, no, il rito dell'Eucarestia, che con tutti poi nostalgici che continuano a dire ma il latino, il latino, il latino. Basta ricordare, come diceva Spidli, che quando i primi cristiani parlavano tutti greco, e quando a Roma si è passato al latino c'erano quelli che dicevano il greco, il greco, il greco. No. Dio non parla latino, già gli ebrei lo dicono, Dio non parla ebreo. Ebraico, ma i riti sono, è logico che una relazione si ha bisogno di riti, certo, ma è la relazione la cosa viva. I riti sono importanti non tanto quanto esprimono una relazione, quando non la esprimono più si cambiano, no? Invece il tradizionalismo si è sempre fatto così. Però vedete, sono gli uomini religiosi che ammazzano Stefano, come sono gli uomini religiosi che hanno ammazzato Gesù. Gesù lo disse, no? Disse, attenzione, perché i pubblicani, che sono i pubblici peccatori, e le prostitute vi passeranno avanti nel Regno dei Cieli. Vi passeranno avanti. Perché vedete, paradossalmente, no, la loro situazione è più disastrata, perché non è che si può dire che la loro situazione sia felice, no, la situazione è disastrata, però pone l'uomo e la donna in un atteggiamento di più, a volte, ricerca, desiderio, no? Per noi persone religiose di lunga data, più o meno, il rischio è quello che poi te la giusti. Sì, però con calma, no? Sì, però... Non sono così malaccio, no? Cioè, guardando, cioè, mica sono uno, non sono mica come gli altri, diceva il fariseo al tempio. Non sono mica come quello che sta in fondo, che non dovrebbe neanche stare qua, no? Signore, io c'ho una, no? Tutta una serie di esperienze, di cose, di ah, boh, anche mica sono come gli altri. E allora, ecco, vedete, Stefano, che ha una parola forte, versetto 51 del capitolo 7, testati e circoncisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, vedete, siete circoncisi nel membro, in quanto ebrei, siete incirconcisi nel cuore, non gli appartenete. Non gli appartenete nell'amore, no? Nell'ascolto e nelle orecchie, vedete, nel cuore e nelle orecchie. come i vostri padri così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora siete diventati traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli, non li avete osservata. Ad udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano, ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio. E Gesù che stava alla destra di Dio. Cioè questa esperienza di relazione, no? Della presenza del Signore che Lui ha promesso ai Suoi discepoli, no? Vi ricordate anche nei Vangeli che diceva: quando sarete portati davanti ai tribunali, non preoccupatevi in anticipo della vostra risposta, no? Cioè, perché io sono con voi. Per cui è quello che sperimenta Stefano: ecco, contemplo cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. E allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi, vedete, erano già chiuse veramente queste orecchie, e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. Degli uomini religiosi, ma la mattina magari avevano celebrato le lodi, e poi in questa discussione arrivano a lapidare un uomo. Questo lo sappiamo, no? Allora, drammaticamente quello che accade tante volte anche nelle vicende dei mafiosi, dei dranghetisti, no? Che nelle loro, quando poi vengono scoperti, in loro c'è sempre un libro spirituale. E poi tutte le varie riti che sono fatti ai santi, è interessante questa cosa qui. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Ecco, è la prima volta che negli Atti degli Apostoli troviamo Saulo. Quindi ci viene detto che lui è testimone, non è coinvolto, ma almeno da quello che ci dice esplicitamente il testo, nel gettare, però no, è coinvolto nella... E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, morì. Attenzione, no? Questo discepolo del Signore che muore in qualche modo come il suo maestro, no? Facendo della sua morte non voluta, attenzione, Stefano come Gesù, che mica è un suicida, che mica Gesù ha voluto morire. Su Gesù gli è caduto addosso tutto il male del mondo. E anche Stefano non voleva mica morire. Però ecco, fa di questa morte che gli arriva addosso ingiusta un dono. Una possibilità di bene, di vita, per tutti, paradossalmente proprio anche per quelli che lo stanno ammazzando. Teniamo conto di questo, teniamo conto di questo, non è da poco, e Saulo è presente. E detto questo morì. Vedete, Saulo, capitolo 8, approvava la sua uccisione. Quindi è convinto. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli Apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un gran lutto su di lui. Saulo intanto cercava di distruggere la chiesa, entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Ora, attenzione, noi dovremmo anche cercare di comprendere un po' di più questa volontà persecutoria di Saulo, no? Perché uno, cioè come se la spiega? Cioè uno magari se la spiega dicendo era un malamente, no? Prima, poi dopo sarà un grande, però prima era un delinquente, un po' come, no, diciamo sempre, prospettiamo sempre le vicende dei grandi convertiti, no? Cioè anche quando c'è qualche testimonianza in qualche gruppo, che uno comincia a dire io prima ero un, no, bevevo, no, picchiavo la moglie, eccetera, altre cose, poi ho incontrato il Signore. E da quando ho incontrato il Signore non bevo più, non picchio più la moglie, no, eccetera, eccetera. Quindi queste conversioni, beh, se uno rimane, no? E dici, e tu? E io ho fatto Azione Cattolica, sai, cioè, quando ero ragazzo, cioè, ho fatto dei casini, sì, però che potevo fare, cioè, un qualcosina, ma non picchiavo, non ero sposato, no. No, perché sai, il modello è che tu più, no, sei stato un grande, più poi questa scossa 12.000 watt, no, divini, e poi dopo la luce, no, per cui tu che non hai avuto tutto sto buio, no, cioè, e perché sì, mica la tua vita, se c'è quello, dice poi, io sono andata così, purtroppo, non ho ammazzato nessuno, e... Allora, quindi questa cosa di Saulo che era un persecutore, cioè al momento, allora Saulo era un ebreo di lingua greca, quindi uno di Tarso, Tarso attualmente è in Turchia, è una cittadina dove al momento credo che ufficialmente ci sono tre cristiane, no? Cioè tre suore italiane e anziane che sono lì. Tengono aperta una chiesa museo dove i pellegrini quando passano celebrano messa, e quindi una città viva al tempo di Paolo, è una città tra l'altro anche con una certa vivacità culturale, c'erano scuole filosofiche, c'era un certo fermento, no? E dove c'era una comunità ebraica viva, vivace. E però una comunità minoritaria in un ambiente, in una città ellenistica con tanti culti eccetera, no? Per cui vedete, quando sei minoranza e quando ti trovi a lavorare sul posto di lavoro con l'altro che è un pagano e al di là della tua lo conosci e vedi che è una brava persona, no? Cioè che ci parli, che magari ti invita a mangiare da lui, che però poi ti rimane, cioè nella tua fede ti domandi, ma lui che, cioè, che magari è amico tuo, però della mia fede non ne vuoi sapere niente, però siamo amici e vedo che è una brava persona, cioè questo, come si salverà? No? Cioè da una parte io leggo le scritture, le sante scritture, che Israele sarà luce di tutte le nazioni, che porterà la salvezza di Dio a tutti i popoli, però vedo che il mio amico vicino di casa, di sta cosa di Israele, non, cioè è che amico mio, mi aiuta, mi dà, però della mia fede non ne voglio sapere niente. Allora, la domanda è, no, se volete è anche vicino sempre più a noi, perché anche noi, sempre più si vive in contesti dove ci sono altre persone che tu vedi che sono persone, cioè che hanno dei valori, che hanno a volte no, cioè e che però non sono cristiani. No, a volte sempre più in certi ambienti hai musulmani o no, e non tutti i musulmani, no, secondo i pregiudizi sono, ma sono persone. Allora la domanda è, questi come si salveranno? E allora, nell'elaborazione di in circoli religiosi ebraici, fuori, stiamo parlando fuori da Israele, la riflessione era sempre quella di dire che loro, perché questo Signore che vuole salvare tutti, vuole salvare gli altri, come si salveranno? Beh, se la scrittura ci dice che si salveranno tramite Israele, che Israele sarà luce delle nazioni, loro attraverso la nostra sequela di Dio, la nostra alleanza con Lui, potranno riceverne salvezza. Quindi è importante che noi siamo il più possibile testimoni, ce lo dico adesso, sto facendo un discorso che, no, capite subito che, no, testimoni, quanto più noi lo siamo autenticamente, tanto più loro, no? Per cui è importante che Israele, no, adempia l'alleanza. Ora, se ci sono dei gruppi che dentro di noi cominciano a deviare, questo è un casino. è un casino non solo per noi, ma per tutti. Perché se dentro di noi deviamo, non soltanto noi non avremo salvezza, ma tutti non avranno salvezza. Non so se mi sto spiegando, no? Cioè, la cosa di Paolo, di Saulo, a questo tempo, non è perché lui era, perché lui, no? Era un uomo religioso, spinto da, però ecco che nella sua visione, per un bene più grande, si trovava a costringere. Per un bene più grande, per la salvezza di tutti. Attenzione, perché queste dinamiche non sono finite con Saulo, cioè anche nella nostra Chiesa, in particolare in alcuni gruppi, cioè il discorso della libertà e della, cioè col fatto della testimonianza, cioè corriamo il rischio veramente di essere, noi diciamo i testimoni di Geova, però guardate che gente fanatica non è solo lì. Per cui, allora, questo gruppo che seguono sto Cristo, e poi pensate, no, se abbiamo ipotizzato un collegamento tra Stefano e i suoi, che erano di questa sinagoga degli Alessandrini, può essere, è un'ipotesi, che Saulo conosceva Stefano, che lo conosceva, no? E allora, ancora di più, dice, ma questo che gli è capitato? E poi conoscendo Stefano e conoscendo la sua capacità, no, di convincimento, lo riteneva, adesso che era diventato, se da una parte era uno dei nostri, dei più bravi, adesso era uno dei nemici più temibili. Perché io so come Stefano parla. No? E allora se Stefano è andato fuori di testa, col rischio che questo qui, e noi abbiamo provato a convincerlo, ma questo è proprio, allora bisogna fermarlo, perché il male che potrebbe fare quest'uomo, no, portando sempre più gente verso una via sbagliata, non è accettabile. Dobbiamo intervenire, no? E purtroppo lì magari Saulo non voleva che le cose finisse così, ma no, come dire, le cose ci hanno preso la mano, ma è lì è colpa anche di Stefano, perché Stefano, di fronte a tutte le cose che gli abbiamo detto, eccetera, eccetera. No? Allora credo che questa lettura almeno non sia così balzana, no? Perché vedete, quanto male, cosa banale che tutti sappiamo, quanto male si fa a fin di bene, no? E quanto noi tante volte per il bene dell'altro e per la, ecco, farlo incontrare le persone, gli imponiamo le cose. Allora, per dire, uno dei primi matrimoni che ho benedetto, lei è credente, lui non è credente. Allora, persone adulte, ho detto bene, facciamo il matrimonio misto. Se non sei credente, facciamo il matrimonio misto. No, cioè, ti prendo sul serio. No? E allora, dato che le cose a livello sono, no, più incasinate quando uno è battezzato, perché non è il matrimonio misto, ma è equiparato misto, perché è tra due battezzati. Allora la cosa poi è che deve andare al vicariato, fare una dichiarazione di aver lasciato la fede, fare qualche documento, eccetera. Poi, allora sono andati dal loro parroco dove dovevano fare i documenti, il parroco incomincia a dirgli, ma no, ma tu sei solo arrabbiato con qualcuno, che mica sei? Ma poi sai, ci sono tante carte che bisogna fare in più, no, non le fate, darsi per chi doveva avere lui, no, non le fate così. E questi hanno detto, vabbè, no, non lo facciamo. E io gli ho detto, ma ok, secondo me sbagliate, perché io ti prendo sul serio, cioè ti rispetto, sei una persona adulta, se tu non credi, è inutile che con un fare paternalista, non buonista, ma così di dire, ma sì, così di tanto, il sacramento poi avrà la sua efficacia, no? Come dire, una volta una persona in Terra Santa che era una di quelle super marianiste a tutti i costi, eccetera, no? Allora è venuto da me a darmi la medaglietta della medaglia miracolosa e mi fa prendila. Intanto mi ha chiesto se ero un prete mariano, ho detto io cerco di essere cristiano, cioè, poi non so neanche che significa, no, che tu preghi il rosario per tutte le misteri ogni giorno. No, mi dispiace, allora l'ho delusa, cioè, poi alla fine quasi come no a dirmi tu anche se sei così, però Dio ti vuol bene lo stesso. E allora dice prendi, questa è la vera immagine di Maria. Io ho detto guarda, io amo tanto le icone, no? E di immagini di Maria ce ne sono tantissime, no? Se tu mi dici che questa è la vera immagine di Maria, io non la prendo. Vabbè. E lei fa, prendila lo stesso, tu che sei cattivo, ma il Signore ti vuole, anche Maria ti vuole bene lo stesso. Guarda, io la lascio lì, non la prendo. Veramente, guardate, cioè, abbiamo un atteggiamento da passato. Non arriviamo a perseguitare, ma perché forse non abbiamo il potere. Perché se l'avessimo, non è detto che non saremmo come Saulo. Però nel nostro modo, no, di sentirci superiori, di sentirci depositari di Dio, noi abbiamo in mano Dio, noi sappiamo questo. Noi, no? Come dire, e quando gli altri non accettano, quando gli altri se ne vanno per altre vie e vivono, cioè, no. Ecco, Saulo non è lontano da noi. No, se sentiamo vicino Paolo, anche Saulo non è lontano da noi, prima della sua conversione. Cioè accettare che l'altro prenda la sua strada. Questo non significa che io, ecco come dice Pietro, no? Non dia ragione della speranza che in me a chi me ne chiede ragione. E poi fra l'altro, vedete, la nostra testimonianza, come sappiamo, è soprattutto in questo tempo di crisi, è più quella dei fatti che non delle parole, perché di parole non ne possiamo più. Cioè, è il modo in cui lavoriamo che dice la speranza che abbiamo in noi, il modo in cui trattiamo le persone che dice la speranza che abbiamo in noi, non le parole che diciamo. Le parole sì, ma non sono quelle, perché di parole, quante parole tradite, no? Tanto che non ci fidiamo più neanche delle parole. Noi abbiamo bisogno di uomini e donne che nella loro stile di vita dicano la speranza che c'è. Allora il capitolo 8 ha un intermezzo, perché vedete il 9, ecco, parte la vicenda di Saulo, che sarà poi Paolo e che prenderà un po' tutto il resto, un po' degli atti. Sì, ci saranno ancora delle vicende degli altri apostoli, anche di Pietro, però è Paolo che prende sempre più. Però la vicenda comincia a esserci narrata. Ora nel capitolo 8 però c'è ancora un intermezzo prima di andare al 9, che è il famoso capitolo della vocazione di Saulo. E in questo intermezzo, che vediamo velocemente, semplicemente, si parla di Filippo. Vi ricordate che Filippo è uno dei 7 diaconi? L'abbiamo incontrato nel capitolo 6, no? Quando dice che è pieno di Spirito Santo, Stefano, poi Filippo, Procoro, Nicanore, eccetera, eccetera. E allora intanto la persecuzione contro Stefano non si ferma a Stefano, ma va contro il gruppo dei cosiddetti, di quelli della via, questo è il nome esatto, ebrei cristiani, ma quelli della via, e tanto che questo gruppo deve lasciare Gerusalemme. Attenzione, non il gruppo degli ebrei cristiani di lingua ebraica, cioè anche all'inizio fra i cristiani ebrei c'erano dei gruppi diversi, che corrispondevano alle diverse anche anime dell'ebraismo, cioè alcuni ebrei cristiani di lingua greca, quindi con una mentalità, e sono questi che vengono dispersi e perseguitati, e gli altri no. gli altri no, lo sappiamo anche da altri autori come Giuseppe Flavio, eccetera, eccetera, che c'erano migliori rapporti tra i rapporti con gli altri ebrei. Ora, vengono perseguitati. Ora, questa persecuzione diventa anche una spinta missionaria. Cioè, attenzione, non è che il Signore per mandarli in missione li fa perseguitare, no? Come anche qui ogni tanto in qualche pseudo-spiritualità si dice, no? Cioè che il Signore, non si dice proprio che gli ha fatti perseguitare, ma dice, ma ha permesso, perché poteva anche non permetterlo, cioè bisogna capire come, no? Come non poteva permetterlo, cioè mandando 10 legioni, gli angeli, ma se il Signore stesso gli aveva detto che lui, no, per lui, non li ha chiamati, no? Cioè la cosa è, ricordate quella bellissima frase di Bonhoeffer, non tutto quello che ci accade è volontà di Dio, ma in tutto quello che ci accade c'è una parola di Dio. Il fatto che sono perseguitati non è mica volontà di Dio, chi mica Dio vuole che le persone siano male, che siano oppresse e uccise, ma stiamo scherzando, e non lo permette neanche, perché non lo vuole, questa è la volontà dell'uomo. Ora, Dio però anche in queste situazioni continua a parlare. E allora queste situazioni Filippo deve lasciare, non sappiamo come, però frettolosamente Gerusalemme. Che succede? Che però dove andavano loro, quelli però che si erano dispersi, versetto 4, di luogo in luogo annunciando la parola, andarono di luogo in luogo, no? Cioè parlano di quello che hanno nel cuore, no? Perché il loro cuore è poi il luogo dell'incontro. E Filippo sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che gli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri emettendo altre grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. E, notate, no? Allora questa persecuzione che spinge la dispersione, queste persone che dove vanno parlano della buona notizia, di quello che portano nel cuore, ecco, paradossalmente ha un'accoglienza straordinaria dai più lontani. Siamo in Samaria, ricordate tutte le vicende con i samaritani, no? È sempre così tante volte, no? Cioè, dai più lontani c'è una... Io nelle piccole esperienze che ho fatto di insegnamento di religione nelle scuole statali mi sono sempre trovato meglio con gli atei che non con i cattolici dichiarati. Bonhoeffer, molto più di me, diceva che lui, quando stava negli ambienti dei credenti, aveva sempre una fatica a nominare il nome di Dio, cosa che non aveva mai quando era con i lontani, no, perché, come dire, siamo, cioè, quelle pastoie, no? E c'è, cioè, i più lontani, e quindi sono i samaritani che accolgono. E vi era da tempo in città un tale di nome Simeone che praticava la magia e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. Di questi personaggi continuano a essercene tanti che fanno magie, no? E che si spacciano per grandi personaggi. Questo è interessante, no? Di persone che dicono di sé di essere degli uomini del destino, no? Cioè, oppure che pagano altri perché lo dicano, no? Di questi personaggi ce ne sono anche nella nostra storia recente, e a lui prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, dicevano costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande, vedete come la parola di Dio è sempre attuale, gli prestavano attenzione perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il Vangelo del Regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Vedete, il Signore Gesù che è la fede in Lui che libera, che demitizza. Guardate che noi non, cioè nella nostra formazione cristiana, per esempio, sappiamo pochissimo dei grandi concili, no? Del primo millennio, sappiamo poco, cioè un frutto ne abbiamo nel credo. Però di quello che è stato tutte le problematiche di quel tempo che hanno portato a quelle formulazioni, in genere se ne sa poco. Però notate che, per esempio, perché per quanto riguarda il fatto che quello che noi diciamo ogni domenica rispetto a Gesù, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, sono delle formulazioni che andavano contro quello che era un'altra visione, cioè di dire no, Gesù era un uomo che poi è stato elevato alla dignità di Dio, ma in partenza era un uomo come noi. No, la lotta era lì, cioè perché gli altri dicevano no, no, Gesù non era semplicemente un uomo come noi. Cioè Gesù era uno che soltanto Dio poteva darci, e per questo c'è il dogma della verginità di Maria, no? Cioè solo Dio poteva darci, non era un uomo come tutti gli altri. E perché questo aveva una forza e un contrasto tanto forte? Perché in un tempo in cui molti imperatori, gli imperatori erano divinizzati, no? Allora era, devi dire, un momento, no, no, non è, Gesù non è uno come tutti, che cioè come ce ne possono essere tanti, a un certo punto diventa Dio, si autoproclama Dio, no? No, no, come lui, figlio di Dio, non ce n'è stato nessuno né prima e né dopo. E vedete, questo significa che allora, rispetto a tutti i personaggi che noi incontriamo davanti a noi e che possiamo seguire perché crediamo, nessuno di loro, anche in ambito religioso, nessuno è Dio, nessuno è Gesù Cristo, nessuno è l'uomo della provvidenza. Anche Benedetto XVI, di cui noi siamo pur chiamati a un'obbedienza, eccetera, ma pensate, no, che un concilio, il Concilio Vaticano I, che fra l'altro è stato chiuso frettolosamente perché i pestalieri stavano entrando a Roma, ha proclamato il dogma della infallibilità solo in due ambiti, morale, dottrina, fede, che però fino adesso nessun papa ha mai utilizzato in quei tempi. Per cui c'è un'attenzione, eccetera, però questo non toglie, no? Un senso di riflessione, di pensiero, eccetera, e a volte anche di critica. Nella Chiesa antica si facevano degli scontri, era Pietro che mica, parla Pietro, ok, noi siamo importanti, ascoltiamo, Pietro è Pietro, però vedremo che Saulo a un certo punto quando dirà, guarda, allora questo per dire che noi dovremmo essere persone libere, cioè la nostra adesione a qualunque personaggio politico eccetera non è mai assoluta e non dovrebbe essere mai assoluta. Per questo noi dovremmo essere persone pericolose agli occhi del potere, perché gli occhi del potere dovrebbero sapere che i cristiani non sono mai uomini nostri al 100%. Perché noi siamo uomini al 100%, dovremmo esserlo solo di Gesù Cristo e di nessun altro. E questo fa di noi persone inaffidabili agli occhi del potere. Inaffidabili agli occhi del potere. E allora, vedete, no, il Signore libera, per cui perché... Vedete, versetto 13, anche lo stesso Simone credette. Guardate, cosa che sembra a noi, almeno a me, impossibile in alcuni casi, che anche i maghi si possono convertire. E questo è, vabbè, è chiaro che io non ci credo perché il mio cuore non è il cuore di Dio, il cuore di Dio spera per tutti, veramente per tutti, no? Io, per quanto, anche il mago si può convertire. Per cui anche Simone credette, fu battezzato e stava sempre attaccato a Filippo. rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni e si scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. E non era fatto, cioè, vengono da Gerusalemme, andiamo avanti, la cosa era il versetto 18. Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con imposizione delle mani agli apostoli, offrì loro del denaro dicendo: date anche a me questo potere, perché a chiunque io ponga le mani egli riceva lo Spirito Santo. È interessante, no? Perché si converte, però ci sono delle dinamiche di accaparramento, no? Perché anche con Dio si possono far soldi, no? Cioè, non soltanto Giuda, ma cioè, come sapete, no? Chi ha un figlio parrino, no? Ha un giardino, perché è un aiuto, dato che in genere da che mondo è mondo i militari e i preti campano, è un lavoro sicuro, è come la pubblicità che è uscita in Spagna, no? Per il seminario, cioè, per dire, è un lavoro, però è un lavoro sicuro, cioè, quindi, e quindi è così, come non so se riesco a ricordarla esattamente, una barzelletta ebraica che raccontava Monio Varia, che diceva che in una sinagoga dove ogni sabato c'è una preghiera che poi si continuava anche la notte, perché durante la notte poi del sabato, di un sabato, loro sapevano che doveva tornare il Messia. E allora però il problema è quale sabato doveva tornare il Messia. Allora la cosa è che qualcuno doveva stare sveglio. Allora dicono a uno: guarda, noi ti paghiamo se tu ogni sabato notte puoi star lì a vigilare se viene il Messia e a svegliarci. Guarda, noi ti possiamo dar poco, però è un lavoro per tutta la vita. Ecco, per cui così, no? Quindi le dinamiche rimangono, vedete, e Pietro dice: possa tu andare in rovina, tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio. Non è nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore perché ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Vedete, possa tu andare in rovina, tu e il tuo denaro, però convertiti, no? Cioè anche il rivelare il tuo male con parole molto forti non è mai per la condanna, ma è per dire: renditi conto del tuo male che ti sta portando in rovina e che il Signore ti apre a possibilità di conversione, approfitta. E vedete, lui dice: pregate voi per me il Signore perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. L'altro brano è il brano di Filippo e l'Eunuco, però io mi voglio fermare su una decina di minuti sulla vocazione di Saulo. Ecco, io come state vedendo leggo diverse cose, dico tante cose, spero, ecco, cioè la cosa è che qualcosa vi parli, poi c'è uno Spirito Santo che parla in noi molto meglio, no? Allora, e poi ciascuno dia laddove, no? Non c'è bisogno naturalmente di tutto. E allora dice, capitolo 9, che Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via. Vedete, via con la V maiuscola, è proprio più la traduzione più esatta, no? Del greco, che parla di cristiani che non sono chiamati ancora cristiani, sono gli ebrei della via, cioè quindi un ebraismo molto più complesso, no? Allora come oggi, oggi in Israele, ho visto che sono diffusi, a Venezia c'era questo gruppo dei Lubavitch, che Lubavitch è questo rabbino americano morto una quindicina d'anni fa, più o meno, non so esattamente, ma di cui in Israele si vede, no, questa barba bianca lunga, e che in Israele vede il suo volto e vede la scritta Messia. Per cui è un gruppo che seguiva lui, che sono convinti che lui sia stato il Messia e che lo attendono. È morto, ma tornerà. Allora, quindi gli occhi, no? Anche questi qui della via dietro a sto Gesù, no?
Ma via nel senso di Capronismo?
Cioè sì, sì, via, in tutti i sensi, il simbolo, cioè poi il simbolo è una cosa di tanti sensi, no? Cioè, allora, abbiamo già detto qualcosa su questa... su questa spinta così forte, no, di Saulo, che appunto che è mosso dalla salvezza del mondo, no? Il secolo passato è stato anche il secolo di tante visioni di salvezza del mondo, no, che sono andate a finire come abbiamo visto, per la salvezza, per un ordine nuovo. Per un ordine nuovo, milioni di gente uccisa. E allora avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo, e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei, o Signore? Ed egli: io sono Gesù, che tu perseguiti. Allora, è un'esperienza, un racconto, è un'esperienza di Paolo, è un racconto che conosciamo. Una piccola nota: che non c'è un cavallo, non si parla di un cavallo, no? Mentre poi nella tradizione cristiana è passata di Paolo che cade da cavallo, i bellissimi quadri che abbiamo, no? Di questa. E quindi c'è cade a terra. Allora come comprenderla? Come, beh, non è semplice, eh? Intanto conversione non è intendere la conversione come un passaggio da una religione a un'altra, perché abbiamo detto che persino gli altri che seguono Gesù non sono cristiani, sono ebrei della via, quindi Saulo qui non diventa cristiano, è sempre ebreo. Forse è una conversione che, ecco, no? Che quel passare da una religione a una fede, cioè da una religione come una serie di atti che in qualche modo io faccio questi e metto a posto Dio, ma non c'è una relazione, no? Dicevamo anche ieri che il problema di sempre è la relazione. A un incontro, a una relazione, che mi fa saltare tutto quella, cioè, che non significa che poi tutto il suo patrimonio Saulo lo butterà giù, no, ma non è quello la prima cosa, non è quello la prima cosa. E quindi da una, ecco, una visione di, no, di una, come dire, se io sono convinto che uno si salva facendo queste cose, se voglio che l'altro si deve salvare, deve fare le stesse cose della serie, no? Se io sono convinto che solo chi recita il rosario tutti i giorni si salverà, in qualche modo dovrò cercare che tutti recitino il rosario. Se io sono convinto che andare a Međugorje sia la cosa che salva tutti, allora io devo cercare di convincere quanta più persone ad andare a Međugorje, eccetera. E così via per tante altre situazioni. No, passare da questo alla persona del Signore, che si rivela in tante situazioni, in tanti modi, in tante. E poi vedete, io almeno credo così, cioè nel senso che mi viene da proporre questo, cioè che Saulo ha visto i cristiani, ha visto quelli della via, sì, li sta perseguitando. Ha sentito parlare di Gesù, ne ha magari raccolto dei racconti, no? Con la cosa per perseguitare, però no, e queste cose nel suo cuore lavorano. Tanto che, no, questa conoscenza, questo incontro con i cristiani, con questo, e poi Stefano sicuramente, no? lui queste cose di Stefano, era lì, approvava, ma quest'uomo che muore perdonando, no, è qualcosa che lo lavora. E allora è come se in un momento, no, ecco lo spirito che gli apre a dire, questa modalità di vita di Gesù e dei suoi discepoli, che sembra assurda, sbagliata, fallimentare, eccetera, è l'unica che vince la morte. Saulo, Saulo, no? Uno vivente che gli parla. È un vivente che gli parla. Guardate che anche noi siamo invitati a imparare a credere, no? Imparare perché. Perché poi veramente in tante occasioni non è lo stile del Signore, non è la sua sequela, non è la sua parola la prima cosa che, su cui viviamo. E poi soprattutto sulle cose più importanti. No, perché quando le cose si fanno serie, allora è lì, no? Sulle cose serie che molte volte noi abbiamo altri signori. Cioè che non crediamo che veramente la sua parola, il suo stile, sia quello che vinca la morte. No, perché è fallimentare, è fallimentare. No? Cioè, ascoltavo, mi riportavano, non ero andato, a un incontro a Bari di un movimento cattolico, ultimamente sui giornali. E il capo di questo movimento ha esordito dicendo, vedete? Siamo tanti, questo è un segno di Dio. Detto così, Gesù non era da Dio, perché come ha finito, il poveretto, cioè, abbandonato da tutti. Il numero è la conferma che Dio, molto pericoloso, molto pericoloso. Perché se per il numero, poi dobbiamo utilizzare tutto e tutti, per il numero. Vedete, il Signore Gesù non ha mai fatto così. Non è mai passato dalla parte del male. Mai. Neanche a fin di me. Allora vedete, noi facciamo fatica a credere, no? Cioè, per cui quel bellissimo, quella bellissima frase di Bonhoeffer, che lui della sua vita spera di imparare a credere. Cioè, imparare a affidarmi di lui in tutto, no? Che è il cammino della nostra vita. Che è il cammino della nostra vita. Allora vedete, Paolo che, no? In questa elaborazione, in questa cosa qui, a un certo punto c'è uno squarcio in cui lo Spirito Santo, il Signore, no? Può parlargli. E parlargli di uno che parla e uno vivo, no? Uno che parla e uno vivo. Vedete, mi perseguiti, lui stava perseguitando i cristiani, perseguitare, no, Gesù è presente nella sua comunità, Gesù è presente nella sua comunità. E allora, ecco, vedete, subito alzati, no, tu mi perseguiti, ma alzati, lui è caduto a terra, non gli cade il mondo. Non sappiamo perché era caduto anche a terra, ma è interiormente che gli cade tutto il suo mondo, no? A terra. Vedete il Signore che gli dice quello che sta facendo e poi le prime parole quelle, alzati, alzati ed entra nella città e io ti sarò detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così guidandolo per mano lo condussero a Damasco. Attenzione, questo non vedeva nulla, non è una punizione, nel senso che quando c'è la luce io mi accorgo della mia cecità. Cioè, perché il problema è pensare di vedere ed essere cieco. Allora quando c'è la luce io mi accorgo della mia cecità, di quanto sono cieco. E vedete, guidandolo per mano, no? Paolo deve lasciarsi guidare per mano, deve affidarsi, deve lasciare chiaro, perché lui non vede più, si rende conto che non vede più. E allora sono altri che lo conducono a Damasco, e per 3 giorni rimase cieco e non prese nulla, né cibo né bevanda, no? Deve elaborare. E c'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: Anania, rispose: eccomi Signore. Il Signore gli disse: su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso, ecco sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire in po' di le mani perché recuperasse la vista. Disse ad Anania: Signore, riguardo a quest'uomo dito da molti quanto male ha fatto i tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre qui egli l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. E vedete, questo è il racconto, poi si può ipotizzare che come esperienza Anania avrà sentito che in una casa di lì vicino c'è Saulo, e che lui, e sappiamo chi è Saulo, e sappiamo come dobbiamo difenderci da lui, dice che è successo qualcosa, gli dicevano. Allora Anania sente che, spinto dallo Spirito Santo, di andare, e dall'altra parte dice: ma questo è Saulo, cioè, no? E quindi come qualcosa veramente che si svolge nel suo cuore, perché è nel nostro cuore il Signore parla, nel nostro cuore il Signore parla. Quindi qui ci viene raccontato, no? La comprensione, la cosa, no? Cioè, ma tutto si gioca nel cuore. E allora ma il Signore disse: va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, perché gli porto il mio nome davanti alle nazioni, re e figli di Israele, io vi mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò in casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi. Ed è uno che si avvicina a Saulo, uno che era perseguitato da Saulo, e lo chiama fratello. E qualcosa del genere come parabola lo riprende nel film Mission il regista, ricordate tutta la vicenda del film, e laddove, no, Robert De Niro, che dopo tutto il suo percorso di conversione, e allora quel gesuita, che è l'altro attore principale, gli dice: c'è una possibilità, no? Nel senso che lo fa caricare di tutte le sue armi, vi ricordate, no? Tutto. C'è questa scena in cui poi lui arriva dagli indios che lui perseguitava, e c'è allora questo ragazzino che prende un coltello, che va lì, che potrebbe tagliargli la gola per tutti quelli che ha ammazzato, e invece gli taglia la gola, no? Allora è veramente questo. Anche qui, no? Colui che era il perseguitato che ti chiama fratello. Il perseguitato che ti chiama fratello. Bene, allora rimaniamo un po' in preghiera rispetto a queste vicende di cristiani. Buon lavoro, ci vediamo per il canto.